Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Do il benvenuto prima di tutto a tutti gli amici che mi stanno accompagnando nella creazione dell'episodio. Diventate sempre di più, ogni lunedì alle 12 facciamo Strategia Digitale live attraverso Twitch. Quindi saluto anche gli sperimentatori che mi aiutano a provare cose nuove, a smanettare, e do il benvenuto a te che stai ascoltando questo episodio nel quale parleremo di essere se stessi. Ieri sera ho visto con mia moglie un film fichissimo, proprio sai, di quelli che quando finisci dici: ah, che soddisfazione quando guardi un bel film, cioè uno proprio fatto bene, ben interpretato, ben scritto, con una storia che ti prende e soprattutto capace di stimolare la riflessione. Questo film mi ha stimolato il desiderio di parlare oggi dell'essere se stessi. Come si fa a essere se stessi quando andiamo a comunicare online? Sembra una cosa semplicissima, oh, basta essere se stessi. Ah, allora se il segreto è essere se stessi è facilissimo. E invece non è facile neanche per nulla, perché essere se stessi richiede la creazione di un contesto, di un ambiente nel quale poter non solo esprimere quello che noi siamo, ma poter contemporaneamente anche diventare quello che vogliamo essere. E quindi non è semplice come dire: di che colore è questa penna? È nera o è rossa? No, bisogna intraprendere un viaggio alla scoperta di chi siamo per capirlo realmente, e poi alla scoperta del modo migliore per poterlo comunicare agli altri. Cercheremo di fare questo insieme, anche alla luce di quella che è la mia esperienza nell'accompagnare persone, imprenditori, start-upper che hanno deciso di creare dei loro progetti di business e poi vogliono capire come fare a comunicarli, come fare a far crescere questi business. Ho seguito tantissime persone che dietro al concetto di essere se stessi, di metterci la faccia, si perdevano, perché in fondo dicevano: beh, ma chi sono veramente io? Scopriremo tra poco come possiamo essere noi stessi, e allora buttiamoci nel vivo di questo episodio e scopriamo insieme come essere se stessi. Sembra facile a dirsi, no? Sii te stesso, sii te stesso, ma in che senso? Come si fa a essere se stessi? Il film dal quale è partita tutta questa riflessione è Un amico straordinario, in italiano si chiama così, mi pare, sì, Un amico straordinario, ed è la storia di Fred Rogers. Fred Rogers magari noi non l'abbiamo incrociato tanto, perché a livello generazionale in Italia non è arrivato molto, ma i nostri figli oggi hanno ben presente il prodotto di quello che Fred Rogers ha inventato, e sarebbe Danny the Tiger, il Danny Tigrotto, Daniele Tigrotto, non so come l'hanno chiamato in italiano. È su Netflix una serie dove c'è un tigrotto con una specie di pullover rosso, non so se ce l'hai presente, che fa un cartone animato, uno show molto particolare, interattivo, cioè lui parla e poi ti chiede di dire con lui delle cose. Non so se in Italia è molto celebre questa cosa. In Australia le mie figlie proprio si drogavano di Danny Tigrotto, e questo tigrotto è un'invenzione di Fred Rogers. Fred Rogers ha diretto nella televisione americana uno show dal 1968 fino, credo, al 2003. Credo che sia durato fino al 2003 lo show. E questo show si chiamava A Beautiful Day in the Neighborhood, cioè una bella giornata nel vicinato. L'intelligenza di questo show, che metteva insieme tre, forse anche quattro abilità incredibili di Fred, che era un vero e proprio life hacker, potremmo proprio chiamarlo così. Queste abilità erano il saper suonare, quindi avere un'intelligenza musicale anche nella composizione di brani e di canzoni, il saper utilizzare le marionette, quindi saper creare dei pupazzi, un po' come poteva essere da noi il Topo Gigio, ecco, anche se di livello decisamente diverso. E la terza sua abilità era la programmazione del cervello altrui attraverso il linguaggio. Noi oggi potremmo chiamarla programmazione neurolinguistica, parapsicologia. Di fatto, Rogers, che era un pastore della chiesa, forse anglicana, battista, era un pastore in ogni caso, aveva questa grande abilità nell'utilizzo della parola. Sia nel significante, cioè nella scelta della parola, sia nella prosodia, nel modo in cui questa parola, questo discorso veniva portato all'ascolto delle persone. E questo suo modo ipnotico di parlare attraverso le parole che diceva ha condizionato, direi anche positivamente, generazioni e generazioni di americani, pensate dal 68 al 2003, quindi veramente tantissime stagioni. Il suo show era, secondo me, un prodotto da studiare dal punto di vista della comunicazione, perché aveva, prima di tutto, si basava su un assunto estremamente vero. Io, da storico dell'arte, diciamo, ci ho vissuto a bagno in questa cosa, che all'essere umano non piace conoscere, all'essere umano piace riconoscere. Cioè un contesto ripetitivo che ci permette di riconoscere la stessa scena ogni giorno, ogni volta, ci rassicura, ci dà più piacere rispetto al vedere una cosa per la prima volta, che genera in noi un certo turbamento, no? È conturbante vedere qualcosa di nuovo. Ma se quel qualcosa di nuovo viene servito in un contesto che ripete qualcosa che noi già conosciamo, il nostro cervello riesce ad assorbirla bene. Quindi, se non conoscete Fred Rogers, intanto andatevi a fare un giro, magari anche guardando il film. Noi l'abbiamo noleggiato su Chili, in questo momento è disponibile, si chiama Un amico straordinario, bellissima interpretazione di Tom Hanks. In che modo questo film mi ha stimolato una riflessione sull'essere se stessi? Perché una delle cose interessanti del film è la dissonanza che c'è tra l'atteggiamento del protagonista, che è un giornalista, e l'atteggiamento di Fred Rogers, che viene di fatto intervistato da questo protagonista, da questo giornalista che scrive per una rivista. La dissonanza del loro atteggiamento alla fine, vabbè, non vi voglio fare spoiler, quindi non vi dirò come finisce, però la dissonanza del loro atteggiamento genera in noi una tensione emotiva, perché sono due persone che si comportano, che parlano, che interagiscono, ma che anche puntano a livello di comunicazione verso l'altro a due livelli completamente diversi. Cioè uno vuole prendere dall'altro delle informazioni, in un certo senso si relaziona con la parte più esterna della persona che ha davanti, con la maschera. È una maschera che vuole parlare con un'altra maschera. L'altro, Fred Rogers, si relaziona con l'interiore della persona che ha davanti, cioè è una persona che vuole parlare con un'altra persona. Direi è proprio un essere umano, perché nella parola persona, nella derivazione che abbiamo nella lingua italiana, c'è ancora l'idea di maschera, no? Persona, persone, in latino è la maschera indossata dall'attore, quindi in un certo senso il personaggio. Quindi uno è un personaggio che parla con un altro personaggio, l'altro è un individuo che parla con un altro individuo, un essere umano che parla con un altro essere umano. E questa dissonanza, questa diversità di approccio genera, secondo me, o almeno l'ha generato in me, un grande senso di ammirazione nei confronti di Fred Rogers, perché hai l'impressione che è una persona che è esattamente se stessa. Allora, cominciamo a focalizzare, no? Perché in fondo siamo qui per capire perché e come essere noi stessi. Perché essere noi stessi è la scelta migliore quando andiamo a comunicare online? È l'unica cosa che ti potrei consigliare, no? Dici: Giulio, ma voglio creare il mio personal brand. Ecco, per me creare un personal brand non vuol dire Mettersi lì a tavolino e scrivere le caratteristiche del nostro personal brand e fare un piano di comunicazione. Per me, lavorare sul personal branding vuol dire iniziare un viaggio di scoperta di chi realmente sei, di come puoi portare valore alle persone che ti stanno intorno e di quali sono le migliori storie, quindi dal punto di vista del racconto, le informazioni dal punto di vista cognitivo e immagini dal punto di vista visuale ed emozionale che puoi trasmettere agli altri per comunicare questo valore. Quindi si tratta di ricercare qualcosa che realmente esiste, non di inventare qualcosa da zero. E perché essere te stesso, essere te stessa è la migliore strategia? Perché anche in un'ottica di mercato non c'è nessuno al mondo che può fare quello che fai tu, come lo fai tu, essendo te stesso o te stessa. Cioè, se tu fai le penne, c'è sempre qualcuno che può fare le penne, no? Può vendere le penne, le può vendere a un prezzo più basso di quello a cui le vendi te, o può conquistare il mercato in una maniera più aggressiva facendo più pubblicità alle penne. Quindi quello che fai tu c'è già qualcun altro che lo può fare. Anche come lo fai tu, no? Noi lo facciamo a livello di qualità eccezionale, noi lo facciamo con grandissima attenzione per il cliente, noi lo facciamo qua, noi lo facciamo là. Ci sarà sempre qualcuno che può prendere ed emulare il tuo modo di fare la cosa. C'è una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, anche l'ho sentita ieri in un video che guardavo del mio amico Don Alberto Ravagnani, e lui raccontava a Fedez e lui, per spiegargli come faceva i video, come fa i video, dice: faccio video in stile Montemagno, no? Allora, per dire, poi lo spiega, per dire, con dei libri dietro, in maniera con il jump cut. Ecco, c'è qualcuno che può fare le cose come le fa un qualcun altro, quindi il cosa può essere imitato, il come può essere imitato, ma tu personalmente non puoi essere imitato. Allora, se devi scegliere di distinguerti, di sposare una strategia che ti permetta di essere veramente unico per non avere concorrenti sul mercato, l'unico punto sul quale puoi veramente investire sei te stesso, sei te stessa. Quello è l'elemento differenziante. Puoi offrire un servizio o un prodotto con delle modalità uguali ad altri, ma solo tu puoi fare quello che puoi fare tu. Allora, se è vero che è importante anche nel marketing, nel business, nella comunicazione, cioè ragazzi, qua non stiamo parlando di è giusto essere se stessi, stiamo parlando di quello che funziona di più a livello strategico. Ecco, quello che funziona di più a livello strategico è esporsi nella veracità, nella concretezza del proprio essere, per creare quel link che solo gli esseri umani sanno creare con altri esseri umani, che si chiama empatia. Cioè, io voglio proprio te che mi fai questa consulenza, voglio proprio te per quel servizio, voglio comprare quel prodotto perché è stato creato da te e non per il prodotto in sé. E allora, se è importante essere se stesso, come si fa a essere se stesso? Secondo me una cosa fondamentale è mettere l'accento su alcuni valori. C'è una io la chiamerei sterilizzata teoria della comunicazione, che è quello di non disturbare nessuno. Quindi, nell'esprimere i miei valori, nel raccontarti le mie storie, io devo sterilizzare quello che dico in modo da non offendere i vegani dicendo che ieri ho mangiato una bistecca, non turbare gli ambientalisti raccontando che con i miei amici abbiamo, non so, fatto un fuoco tagliando gli alberi in montagna. Sto dicendo cose a caso, però per rendere l'idea del comunicare un messaggio sterilizzato per non dare fastidio a nessuno. Ecco, questa teoria della comunicazione degli anni 2000, direi, secondo me è totalmente passata. Anzi, lo scopo del brand marketing, quando lo insegno a scuola, è questo. Io cosa faccio? Disegno dei pupazzetti sulla lavagna. Dopodiché traccio una linea verticale e dico: questo è il brand marketing. Il brand marketing è una spada che taglia a metà i gruppi di persone e le polarizza e dice: tu mi ami, tu mi odi, tu assolutamente non puoi fare a meno di ascoltare quello che ho da dire, tu non mi puoi proprio soffrire. Ecco, il brand marketing opera questa polarizzazione, cioè distingue chiaramente chi è con me da chi è contro di me, naturalmente senza nessuna intenzione di creare guerre o scontri o conflitti, ma con l'idea di comunicare in maniera chiara quelli che sono i tuoi valori. Allora la prima domanda che ti faccio è: quali sono i tuoi valori? Ci hai mai pensato? Hai mai preso un quaderno e ti sei scritto quali sono i tuoi valori? In che cosa credi? Un esercizio che ho fatto fare a volte durante delle lezioni di comunicazione e social networking, io gli facevo fare un esercizio dal vivo ed era questo: io ti chiedo chi sei e tu mi rispondi dicendo io credo, e poi mi dici in cosa credi. Può essere qualsiasi cosa, anche io credo che il gelato al pistacchio è il miglior gusto da assaggiare per capire se una gelateria è veramente buona. Ok, quindi chi sei ti chiedo e prova a rispondermi tu mentalmente: io credo. In che cosa credi? Chi sei? In che cosa credi? Capire, rispondere a questa domanda è quella che ti fa definire quelli che sono i tuoi valori. Il secondo step, o quello che ti può anche aiutare a mettere a fuoco questi valori, è trovare nella tua storia personale, nei tuoi ricordi, delle storie all'interno di una storia più grande che supportino questi valori. Io credo nell'amicizia. Qual è un episodio della tua vita in cui hai creduto nell'amicizia e in cui, se non avessi creduto nell'amicizia, le cose sarebbero andate completamente in maniera diversa? Io credo nella sincerità. Qual è un episodio della tua vita in cui sei stato totalmente sincero e questa sincerità ha fatto la differenza? Valori, storie di vita. E poi un terzo punto, secondo me importantissimo, è comprendere la differenza tra limitazione e l'ispirazione. Un problema che abbiamo tutti, pure Elon Musk ce l'ha. Ascoltavo l'intervista di Elon Musk quando è andato da Joe Rogan e gli diceva: Joe, ma scusa, tu quanto tempo passi sui social media? Lui diceva: io non ho social media, non utilizzo social media. E come mai? Gli domanda Joe Rogan. E Elon Musk, che non mi dà l'idea proprio di essere uno che, non lo so, che ha problemi economici o che ha uno stile di vita insoddisfacente, che è depresso, mi sembra uno con una visione, con anche capace di incontrare persone interessanti, vivere esperienze importanti nella vita quotidiana di ogni giorno. Bene, gli diceva: perché guardare i social media, nel momento in cui i social media espongono solo una parte della vita degli altri, mi fa entrare in depressione, cioè mi porta a confrontare la mia vita, che io percepisco nel 100%, con cose belle e cose brutte, cose felici e cose tristi, la metto a confronto invece con una collezione dei migliori momenti di tutti gli altri. E questo confronto non può mai essere retto, neanche se hai la vita del mulino bianco, perché naturalmente stai mettendo a confronto la vita di un singolo reale con la vita mediata dalla volontà e dal desiderio di comunicarla di tante persone differenti. Ecco, allo stesso modo possiamo dire che se noi, viene a tutti di andare online e vedere quello che stanno facendo gli altri. Allora io ho una startup che, non lo so, fa un software per fare montaggio video. Benissimo, andiamo a vedere i competitor come comunicano online. Io ho un blog di cucina, andiamo a vedere quelli che pure loro hanno dei blog di cucina, ma il mio blog è di cucina vegana, andiamo a vedere gli altri blog di cucina vegana come comunicano. Ecco, l'esporsi, il diventare spettatore, diventare follower in un certo senso di altre persone che operano nel nostro stesso settore, mettersi nella condizione mentale di chi guarda gli altri, li guarda nella funzione dello spettatore, no? Mettendosi seduto in poltrona e mettendo gli altri sul palcoscenico, distrugge la nostra capacità di essere noi stessi. Guarda caso, questo l'ho visto decine di volte, quando c'è stato un click nel comportamento e nella strategia, nella capacità di mettere in operatività le strategie digitali di tante persone che ho seguito, è stato il momento in cui hanno smesso di guardare YouTube, di guardare i social media, di osservare cosa fanno gli altri, di monitorare la concorrenza o monitorare i competitor, chiamali come ti pare. Il discorso è: ma tu che fai? Segui o conduci? Sei un follower o sei un leader, nel senso di to lead, di guidare, di andare avanti? Perché un problema, una realtà del leader è che stando per primo, stando in avanti, è lui che deve decidere la strada, quindi potrebbe essere anche figo della serie chi mi ama mi segua. No, però ha anche delle difficoltà, non ha nessuno da guardare, i sentieri li deve aprire lui per primo, deve camminare, deve rischiare di mettere il piede nelle sabbie mobili, deve rischiare anche con la responsabilità di quelli che gli vengono dietro di sbagliare strada e ritornare al punto di partenza. Ecco, l'attitudine in questo senso, dal punto di vista dell'essere se stessi, del leader, è chi non si definisce in relazione agli altri, di chi non dice io faccio i video come Montemagno, faccio i podcast come Giulio Gaudiano, faccio i post sui social media come... Tu lo fai come te stesso, lo fai come te stesso e come nessun altro. E purtroppo non c'è altro modo per fare le cose come se stessi di smettere di guardare come le fanno gli altri. Ah, ma poi, perché ci potrebbero essere delle obiezioni a questa strategia, magari potresti dire: uè Gaudiano, ma poi se smetto di guardare come fanno gli altri, come faccio a capire come si fa? Rischio di sbagliare, né? Ecco, rischi di sbagliare, ma sarà un rischio che secondo me ti espone a delle conseguenze migliori rispetto al rischiare di fare le cose come gli altri. Cioè rischiare di essere come Arlecchino, un pezzo del vestito di ognuno messi insieme e cuciti addosso a te. Essere un purpurri della creatività altrui. Quello che ti serve realmente è l'ispirazione, non l'imitazione, neanche di prendere un pezzo da uno e un pezzo dall'altro. Sbaglierai, va bene, attraverso quello sbaglio imparerai a seguire la tua strada personale. E quello che ti serve è l'ispirazione, e quindi fai meglio a leggere un libro che parla di tutt'altro, ad andare a un concerto, al vedere un film, ad attingere a contenuti che assolutamente non hanno niente a che fare con i contenuti che produci tu. Cioè non è che io mi guardo il film su Fred Rogers perché così poi capisco meglio come inquadrarmi quando faccio i video, ok? Non è che leggo un libro perché così poi capisco meglio come comunicare. Attingere a tanti settori differenti, anche non solo attraverso media differenti, parlavamo del libro, parlavamo del film, ma anche su argomenti differenti, no? Magari ti può interessare approfondire la virologia, ora che va tanto di moda per il periodo, oppure ascoltare un podcast di fisica quantistica, ce n'è uno bellissimo che si chiama Il Cantico dei Quanti su Audible, studiare la pittura, creare un giardino sulla tua scrivania attraverso lo studio del giardinaggio e dei giardini da tavolo. Puoi andare su qualsiasi argomento, perché qualsiasi argomento svilupperà in te una riflessione tua personale su come puoi fare meglio quello che fai e sulla direzione da prendere. Allora, identificare i valori, individuare le storie che rappresentano e che veicolano quei valori all'interno della tua realtà. Smettere di cercare esempi, tagliare completamente, disiscriviti, chiudila quella pagina di YouTube. Un consiglio che ti do è: utilizzi YouTube per pubblicare? Guarda, esistono i segnalibri sul browser, ti metti un bel segnalibro alla pagina dove pubblichi, non a quella dove vai a vedere i video degli altri, alla pagina dove devi pubblicare, così non ci passi neanche dal feed di YouTube che ti propone gli altri e ti fa vedere quel video e dici: oddio, ma che ha pubblicato un video su quell'argomento sul quale volevo pubblicare anch'io? Ecco, non ci passi proprio da là. Smettere di cercare esempi, di cercare di imitare in qualche modo quello che fanno gli altri, e concentrarti sull'ispirazione, nutrirti di contenuti, di idee capaci di renderti una persona migliore. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Strategia Digitale, registrata live come ogni lunedì alle 12 insieme a Fabio Di Santo, a The Pixel Chimps, Riccardo Mancio, Davide, Massimiliano Berto che è arrivato anche lui e qualche altro amico se me lo sono perso, lo saluto e lo ringrazio. Bene, è bellissimo registrare le puntate insieme a voi ragazzi. Ringrazio tutti i finanziatori di Strategia Digitale, coloro che con il loro contributo su strategiadigitale.info, contributo economico, supportano questo progetto con il loro contributo finanziario, ma anche con le proprie idee, con la partecipazione. E ringrazio te se hai lasciato una recensione, se sei finanziatore, se hai parlato ai tuoi amici di Strategia Digitale, l'hai invitati magari a questo appuntamento live ogni lunedì alle 12 oppure ad ascoltare Strategia Digitale. Tutto questo lo puoi fare rimandando a un solo luogo, strategiadigitale.info. Ringrazio anche i ragazzi della Digital Business School che sono sempre perenne fonte di ispirazione per me. Grazie a loro, grazie alle cose che facciamo insieme, ci sono sempre argomenti nuovi da trattare attraverso questo podcast. Ti auguro un'ottima giornata e ci vediamo alla prossima.
Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.